Nel nostro tavolo siamo partiti dal definire che cosa intendiamo innovazione sociale nell'ambito del welfare e lo abbiamo fatto definendo un approccio generale che ci ha portato a mettere in evidenza alcune parole chiave che definiscono appunto l'innovazione sociale nel welfare e poi da cui poi sono scaturite delle raccomandazioni rispetto a quali tipi di iniziative, di progetti debbano essere supportati perché appunto considerati di innovazione sociale. E allora siamo partiti appunto, come vi dicevo, dalla definizione di innovazione sociale nel welfare e siamo arrivati a questa definizione, cioè intendiamo innovazione sociale nel welfare quell'insieme di idee, politiche, piani, servizi, interventi o progetti che adottano un approccio sociale sia nei fini che nelle modalità di produzione. Questo significa che dal punto di vista dei fini sono di innovazione sociale nel welfare quell'insieme appunto di politiche, piani, servizi eccetera che adottano un approccio antidiscriminatorio e inclusivo che è finalizzato a garantire il rispetto, il godimento e l'esercizio dei diritti umani di tutti, ma questo non è sufficiente in quanto si possono definire di innovazione sociale nel welfare quelle pratiche che adottano una modalità di produzione caratterizzata da una forte alleanza fra le istituzioni, la comunità e gli individui, alleanza che deve essere fondata su una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità rispetto sia all'oggetto, quindi sì alla pratica e ciò che si sta realizzando, sia ai fini da perseguire, quindi il rispetto dei diritti umani, l'inclusione. In questo senso, a partire da questa definizione, noi riteniamo che non sia innovativa una pratica nell'ambito delle politiche, nell'ambito del welfare, semplicemente perché è nuova, semplicemente perché non è stata realizzata fino a questo momento, ma consideriamo di innovazione sociale una pratica che produce un impatto positivo sia sul singolo che sulla comunità. Questo significa anche che può essere considerata di innovazione sociale una pratica già esistente, un intervento, un servizio, un progetto già esistente che però venga ripensato sulla base di un approccio diverso, di una metodologia di realizzazione diversa. E stante questa definizione, allora abbiamo individuato quelle parole chiave che la potessero specificare, parole chiave che stanno a designare, che in qualche maniera identificano un approccio che non considera l'individuo semplicemente come un oggetto da esterno da inserire né come un individuo marginale da sostenere, quanto piuttosto come una persona attiva, una persona che sia capacitata, cioè che sia messa nelle condizioni di poter costruire il proprio progetto di vita, che sia inclusa all'interno della comunità e che quindi in interazione con comunità stessa possa produrre valore e crescita collettiva. Quindi quali sono queste parole chiave? Innanzitutto quella di inclusione, abbiamo sottolineato come sia importante distinguere questa parola da quelle di inserimento e di integrazione, poi magari nel documento se volete potete approfondire gli esiti della nostra discussione. Inclusione che significa diritto alla partecipazione della persona in tutti gli ambiti della vita, partecipazione che significa sostanzialmente, per dirla con lo slogan del Movimento Internazionale delle Persone con Disabilità, nulla su di noi senza di noi, cioè partecipazione delle stesse persone escluse alle decisioni che li riguardano. E se le nostre parole chiave sono quindi inclusione e partecipazione, questo significa che un'altra parola chiave molto importante è quella di diritti, cioè passare da pratiche che abbiano un approccio di soddisfazione al bisogno a pratiche che invece garantiscono l'esercizio dei diritti. Questo si può fare attraverso pratiche che favoriscano l'empowerment individuale, quindi della persona, e sociale della comunità. Non ha senso agire soltanto su una di queste due forme di empowerment, perché la persona può essere capacitata e messa nella condizione di acquisire consapevolezza dei propri limiti, delle proprie capacità e quindi svolgere un ruolo attivo nella società soltanto se il contesto sociale entro il quale è inserita risulta anch'esso capacitato. Sviluppare processi di empowerment individuale significa permettere alle persone di avere occasione di sperimentare situazioni di autonomia, e questo si può fare soltanto attraverso una trasformazione culturale del contesto che accoglie la cultura delle differenze attraverso una riorganizzazione del sistema dei servizi che appunto miri al rispetto dei diritti e all'obiettivo dell'inclusione e della non discriminazione. Altra parola chiave è quella della governance, lo abbiamo detto diciamo nella definizione iniziale, cioè una pratica innovativa se adotta un approccio antidiscriminatorio di inclusione finalizzato all'esercizio dei diritti per tutti, ma è anche di innovazione sociale se si basa su un modello di governance caratterizzato da corresponsabilità dei diversi soggetti. Infine le ultime parole chiave sono sostenibilità e continuità, perché innovazione sociale è tale se da una, diciamo, da una fase sperimentale si passa ad una un consolidamento, una diffusione dell'esperienza e della pratica per garantire la realizzazione di trasformazione, di cambiamenti sistemici. Data la definizione e queste parole chiave, siamo andati a definire le raccomandazioni. Quindi quali sono, secondo il nostro punto di vista, le pratiche, chiamiamo più in generale, utilizzo questa espressione per indicare piani, appunto, programmi, progetti, eccetera, eccetera, idee, che siano in grado di assicurare reali diritti di cittadinanza, quindi contrasto alle discriminazioni, piena inclusione e partecipazione della persona in tutti gli ambiti della vita. Pratiche che siano capaci di favorire la partecipazione delle persone escluse alle decisioni che li riguardano, e questo significa partecipazione del singolo alla costruzione del proprio progetto di vita, ma significa anche partecipazione delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti delle persone discriminate alla produzione, diciamo, politica e legislativa. Poi quelle pratiche capaci di garantire percorsi di empowerment individuale e sociale, nel senso che vi ho appena illustrato, ancora quelle pratiche capaci di far sì che le persone possano appunto costruire il proprio progetto di vita sulla base delle proprie capacità e dei propri limiti, ma anche e soprattutto sulla base dei propri obiettivi, delle proprie aspirazioni, dei propri desideri, generando così una personalizzazione degli interventi. Diciamo, per esemplificare, possiamo pensare ai progetti individuali della legge 328, ma possiamo anche fare riferimento a un caso, a una buona pratica che abbiamo trattato nel tavolo, che è quella del budget di salute, in cui appunto si parte proprio dalla costruzione di progetti individuali per la persona, sulla persona, e che favoriscono la sua inclusione all'interno della comunità. E quindi ancora quelle pratiche capaci che si basino su un modello di governance caratterizzato appunto da questa alleanza fra istituzioni, comunità e individuo e individui, alleanza che ha alla base la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità che ciascuno ha rispetto all'oggetto e ai fini perseguiti, e questo anche in termini di risorse da metterci dentro. Progetti pratici capaci di favorire l'integrazione e il coordinamento fra enti, professionalità, politiche, servizi, ma anche risorse, per superare l'attuale settorizzazione degli interventi e frammentarizzazione dei percorsi di presa in carico. E qui parliamo soprattutto dell'integrazione fra fette di pubblico che non si parlano. Un esempio per tutti è nel campo del welfare, è l'integrazione e il coordinamento fra il sociale e il sanitario. Ancora capaci di fare rete, quindi appunto di favorire un processo di processi di governance allargata, di consolidarsi nel tempo e quindi di diffondersi come buone prassi, superando la fase sperimentale, qui bisogna ragionare su nuovi modelli di partnership pubblico e privato, profit e non profit. Riconvertire, questa è una cosa importante, i costi sociali e sanitari in investimenti produttivi di capacitazione, quindi non soltanto creare qualcosa di nuovo, inventarsi qualcosa di nuovo, ma anche far sì che quello che già esiste venga ripensato secondo un approccio diverso e metodologie diverse. Chiudo, favorire la contaminazione nell'ambito del welfare, delle innovazioni tecnologiche, organizzative e culturali che sono maturate in altri settori, cioè facciamo in modo che non ci sia una differenza territoriale, di non compensare soltanto le differenze territoriali nel nostro paese, ma anche di compensare le differenze che esistono fra settori, fra un settore e l'altro, e quindi compensare i ritardi del sistema di welfare. Infine, garantire trasparenza e rendicontazione rispetto a procedure e strumenti in parte da parte di tutti e impatti da parte di tutti i soggetti che sono coinvolti nella governance.
Grazie. Di così non potevo. Grazie. Chiamerei Stefano Ciccone del Parco Scientifico e Tecnologico di Tor Vergata, che ci rapporta sul tavolo Scienza e Società.